Il procuratore della Repubblica Francesco Lovoi, lo stesso del, diciamolo, fallimentare processo a Matteo Salvini per sequestro di persona, mi ha appena inviato un avviso di garanzia, presumo a seguito di una denuncia che è stata presentata dall'avvocato Luigi Li Gotti, ex politico di sinistra, molto vicino a Romano Prodi. Io penso che valga oggi quello che valeva ieri. Non sono ricattabile, non mi faccio intimidire, a testa alta e senza paura.
Allora, buongiorno, buona domenica 2 febbraio 2025, nuova puntata dell'Indignato Speciale. Questa mattina lo avete sentito, lo avete ripassato, la notizia dell'indagine a carico della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, il sottosegretario Mantovano e di due ministri che sono Nordio e Piantedosi. Il caso è quello di cui si parla da diversi giorni, quello del generale libico Al-Masri, capo della Polizia Giudiziaria di Tripoli, con accuse gravissime, è stato arrestato a Torino, poi rilasciato e rimpatriato con un volo di Stato. Ed è un'indagine che arriva nel pieno di uno scontro politico, se ne parlava anche poco fa in Non Stop News, sempre più forte tra governo e magistrati. Che ne pensate del caso della settimana? Lo 02 25 15 15, partiamo da qui stamattina con Davide Giacalone a Roma. Ciao Davide.
Buongiorno, buona domenica.
Andrea Pamparana, buon lavoro.
Grazie, buona domenica.
A Milano, Barbara Sala. Ciao Barbara.
Buongiorno e ben arrivato Enrico Galletti.
Buongiorno a Luigi Santarelli.
Buona domenica e bentrovati.
Vi aspettiamo e vi leggiamo anche al 378-378-1025. Cominciamo con la musica, un nuovo singolo, no?
Eh sì, quello che fa ballare tutta l'Italia e che balleremo e canteremo anche il 28 di giugno allo Stadio San Siro di Milano, quando ci sarà lui, Gabri Ponte, Tutta l'Italia.
Stasera non ritorno, ma sicuro finisco in qualche letto, poi dormo. Siamo tutti dei bravi ragazzi, a posto. Spaghetti, vino e Padre nostro. E la gioco, oh, oh, da ride. Va bene, ma lei sta a Parigi. I baci vietati, nelle stradine nere. Occhi tristi ma felici, quanti amici degli amici. E canti, ti sento tra le grida, le luci ci passano le dita, fa niente se non l'hai mai sentita, ma con sta roba ci salta.
Tutta l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia, lasciateci ballare con un bicchiere. Calci, la moda che fa degli stracci, cucina stellata di avanzi, beato santissimo Craxi, e guante mo, oh, oh, nedine, ma i desideri son degli altri, con le collanine d'oro sulle canottiere, le auto blu i lampeggianti, avanti popolo avanti, e canti, ti sento tra le grida, le luci ci passano le dita. Fa niente, baby, così è la vita. E con sta roba ci salta.
Tutta l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia. Tutta l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia. Lasciateci ballare con un bicchiere in mano. Domani poi ci pensiamo a dirci ti amo. Che qui ci sente tutta l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia.
Io qui prevedo lo stadio che esplode. letteralmente, perché se saltano tutti in contemporanea è un casino. Tutta l'Italia, Gabri Ponte, appuntamento al 28 di giugno, Stadio San Siro di Milano.
Allora, torniamo alle questioni politiche, torniamo alle indagini su parte del governo, la caso Almasri, qualcuno ha parlato di atto dovuto, qualcuno di atto voluto, altri di ragion di Stato, abbiamo rispolverato il memorandum con la Libia del 2017, insomma, Davide, qual è il punto principale di questa vicenda? Alla luce di tutto il dibattito che abbiamo fatto in settimana e di ciò che abbiamo capito, perché sulle prime ore non era chiarissimo tutto, come non lo è neanche ora.
Infatti, voi avete opportunamente fatto ascoltare le dichiarazioni della Presidente del Consiglio, un messaggio registrato immediatamente nelle primissime ore, se non nei primissimi momenti, ma in realtà nel frattempo si è accertato, punto numero uno, non c'è nessunissima indagine e non sono indagati, perché sono semplicemente iscritti nel fascicolo notizie di reato, perché è l'atto preliminare per poter mandare la richiesta al Tribunale dei Ministri. Quindi non c'è, tant'è vero che il fascicolo è vuoto, quindi zero indagini, zero avviso di garanzia, c'è un atto che secondo me non era dovuto, ci sono diverse scuole di pensiero, se fosse dovuto un atto così in maniera automatica, domani mattina si svegliano 20 milioni di italiani, denunciano a ciascuno il proprio ministro preferito e che facciamo 20 milioni di indagini, è evidente che non va avanti così. E la confusione è massima, pensate che un nostro ascoltatore ha mandato un messaggio che mi ha colpito: sono un sostenitore di questo esecutivo, ma la Meloni non ha sempre promesso lotta serrata ai trafficanti, ora il loro capo in assoluto andava liberato. No, questo che è stato liberato è un criminale, torturatore, avversario, diciamo nemico dei trafficanti, quindi vedo che la confusione è massima. Il tema è di cosa stiamo parlando? Stiamo parlando di una doppia ipocrisia. La prima ipocrisia è quella che si va avanti e si andrà ancora avanti, perché le ipocrisie sono forti, pensando che il tema dell'immigrazione sia le regole nella sponda in cui si approda, cioè in Italia. La sinistra è la destra, è i torturatori, è invece le invasori. Il problema, semmai, è dall'altra parte, cioè la sponda da cui si parte. Quello che ha fatto l'azione più efficace, stavo dicendo la migliore, perché in effetti sono convinto che è la migliore, ma insomma comunque in generale è innegabilmente la più efficace, è un ministro del partito dell'interno del Partito Democratico, Minniti, 2017, fece l'accordo di cui stiamo parlando. Quell'accordo è stato ripudiato assieme al ministro del Partito Democratico, fu attaccato dalla destra per ragioni di stile, visto e considerato che l'aveva fatto la sinistra, però è stato confermato altre due volte, quindi diciamo così c'è un largo consenso. Questo accordo, naturalmente, non è che tu puoi dire io non so cosa succede nei centri di prigionia, meglio definirli lager libici, perché è un'ipocrisia. Accetti questa realtà realisticamente e quindi il governo, quando si è trovato con questo che è un criminale, Almasri, e che è anche un arrogante, che si permetteva di andare in giro, prendere posto in albergo per andare a vedere una partita a Torino, cioè l'ha fatta di tutti i colori, che l'hanno finalmente individuato e arrestato, sì, non aveva grandi alternative al doverlo, diciamo così, restituire al suo paese. E infatti non è stato espulso, è stato formalmente espulso, di fatto riaccompagnato a casa. Quindi il governo c'ha ragione? E fino a un certo punto, faccio mezzo minuto di storia, guardate che il Lodo Moro era una porcheria, decisamente più porcheria di questa. Cosa comportava il Lodo Moro? Che l'Organizzazione Liberazione della Palestina e il Fronte Liberazione della Palestina potevano muoversi liberamente in Italia in anni in cui praticavano il terrorismo, cioè ammazzavano le persone, ma non solamente a livello europeo.
Francia, Grecia.
Esatto, potevano muoversi liberamente, però non dovevano fare azioni in Italia, cosa che saltò quando un pattuglia dei carabinieri fermò sull'autostrada Daniele Epifano insieme a due palestinesi che portavano nel portabagagli due missili, e lì francamente uno dice, cioè i carabinieri dice, scusi, apri il portabagagli, trovano due missili, manco diciamo una pistola, evidentemente furono arrestati e nessuno osò dire, c'è questo Lodo Moro. Anzi, quando la giustizia mise le mani sul nostro capoposto in Libano, c'è il colonnello Giovannone.
Stefano Giovannone,
detto nei libri di Checco Pazienza, capo è morto perché c'era leggermente calvo. E quando Giovannone gli chiesero del Lodo Moro, i magistrati, Giovannone disse: io a questa domanda non posso rispondere perché c'è il segreto di Stato. I magistrati mica si fermarono lì, andarono a chiedere al governo: scusate, ma c'è questo simpaticone che noi accusiamo di una serie di cose, dice che c'è il segreto di Stato. Il governo disse: sì, c'è il segreto di Stato. Se fai una porcheria che rientra nella ragione di Stato, ci metti il segreto di Stato. Perché se fai una porcheria e poi non ci metti il segreto di Stato, il risultato che ne viene fuori un'ipocrisia e un enorme pasticcio. Perché Meloni non ha messo il segreto di Stato? Perché vi ho appena ricordato un caso, il Lodo Moro, in cui la destra che oggi governa non fece altro che dire: Stato complice, dovete prenderli, il segreto di Stato è una vergogna. Qualche volta si rimane prigionieri del proprio passato.
Davide, scusa, hai 30 secondi però per una questione che voglio approfondire con te. Le comunicazioni in Parlamento sono state sospese, no?
Sì.
Dopo questa notizia.
Sì.
Ovviamente l'opposizione chiede a Meloni e ai ministri coinvolti di andare a riferire, certo, in Parlamento. Posto che sono questioni, diciamo, riservate, la ragion di Stato, che cosa c'è da dire? È giusto chiarire tutto oppure...
Per forza, sì, è giusto, anzi è dovuto. È nel
sì, ma quanto si può entrare nel dettaglio? Questo voglio capire.
Si può e si deve entrare nel minimo dettaglio, perché il Parlamento ha una funzione legislativa e ispettiva, cioè deve controllare quello che fa il governo. Naturalmente il Parlamento si ferma, non può che fermarsi, se da parte del governo dice: no, questo è un segreto di Stato. Se non lo dice, mi devi dare il dettaglio.
Ah. Ok, allora Andrea, qual è la tua lettura dei fatti della settimana?
Vedi, io ricordo molto bene l'incontro con il colonnello all'epoca, Stefano Giovannone. Lo incontrai sull'autostrada dalle parti di Firenze, e a un certo punto, era il periodo relativo al caso, poco dopo il caso Moro, e lui a un certo punto disse: no, questo non glielo posso dire perché lei capisce che questo è segreto di Stato. E quindi confermo in pieno tutto quello che ha detto Davide, cioè lì dovevano mettere il segreto di Stato. Dopodiché uno dice: però è una porcata perché non ci devono essere segreti. Sì, infatti negli Stati Uniti d'America, che sono un grande paese comunque con tutti i suoi difetti, democratico eccetera, e paese guida, diciamo, del mondo occidentale, ancora oggi vediamo che il presidente Trump dice: ho tolto il segreto di Stato alla vicenda Kennedy, ne verranno fuori delle
bombe. Che è leggermente datata, sulle cose di 5 anni fa,
esatto,
no?
Esatto, un filino datato. Una precisazione, sì, però va fatta. Il denunciante, cioè l'avvocato Ligotti,
che non è di sinistra,
presidente del
Movimento Sociale Italiano,
ha detto che è un giudice di sinistra vicino a Prodi. Il fatto di essere vicino a Prodi non comporta necessariamente...
Ma Prodi ha detto: non l'ha incontrato.
Esatto. Indipendentemente da quello che io pensi di Romano Prodi. Ma Ligotti, avvocato, poi ha difeso Buscetta... Fa l'avvocato difensore e grazie a Dio nel nostro paese anche il peggiore dei criminali ha diritto a una difesa, altrimenti non saremmo un paese democratico. Però Ligotti, che è una persona di notevole valore dal punto di vista legale, professionale, eccetera, era del Movimento Sociale Italiano, molto vicino anche ad Almirante, ne uscì quando Fini fece il discorso di Fiuggi, quindi Alleanza Nazionale, e si inserì nella lista di Italia dei Valori di Antonio Di Pietro.
È lì che arrivò sottosegretario del governo Prodi, ma Prodi non c'entra niente.
E Di Pietro non necessariamente lo possiamo definire di sinistra, insomma.
Vedi, no.
Allora andiamo da Luigi al telefono, sentiamo anche gli ascoltatori naturalmente che ne pensano, lo 02 25 15 15. Ciao, buongiorno Luigi, benvenuto.
Buongiorno a tutti, buongiorno, mi sentite?
Sì, molto bene Luigi, da dove ci chiami?
Buongiorno. Rogero Gravina, Cosenza, ma siamo in macchina andando a vedere la partita della Juve stamattina sperando di vincere.
Beh, prego.
Come allora, niente, secondo me stiamo rivivendo lo scontro che abbiamo vissuto già con Berlusconi, 20 anni di magistratura sinistra contro la destra. La sinistra attualmente non ha nessun argomento e sta utilizzando tutti i mezzi per andare al governo, ecco. In primis abbiamo vissuto già il mese scorso il discorso delle varie manifestazioni contro il governo, adesso stanno utilizzando la magistratura perché secondo me, come ripeto, la sinistra ha zero argomenti, anziché andare a difendere i diritti dei lavoratori, del popolo, del proletariato, sta utilizzando, non avendo argomenti, va a scavare in ogni luogo, in ogni posto per andare contro il governo, ecco. Questa è la mia modesta ed elementare, ecco, motivazione.
Senta una cosa, sulla base di questa sua osservazione, le do una notizia, così magari la può commentare anche lei. Credo anch'io, tutto sommato, proprio zero argomenti, no, ma insomma non fortissimi, diciamo, al momento, da parte dell'opposizione. Però una settimana fa ci sono state le elezioni per l'Associazione Nazionale Magistrati, che non è un'istituzione, il sindacato dei magistrati, e ha vinto la corrente di destra. Lovoi, che viene chiamato, il dottor Lovoi, che è stato chiamato in causa dicendo, Meloni ha detto lo stesso del processo a Salvini, è un aderente alla corrente di destra. Perché si continua a dire che questa gente è di sinistra quando in realtà militano nella corrente di destra dei magistrati?
Ma secondo me perché all'interno c'è un filone di sinistra, è come quando noi andiamo allo stadio, ci sono 30.000 tifosi, poi sono 100 e fan casino e vanno a incolpare un po' tutti, ecco, dipende poi questo filone.
Ma questo qua non è che nessuno lo ha incolpato di aver fatto nulla di male, no. Voi, ci mancherebbe altro, però militano alla corrente di destra della magistratura, non si può dire che sia di sinistra.
Non si può dire, però l'evidenza è questa.
Allora io le faccio un'altra interpretazione.
Secondo me, stato democratico la magistratura possa andare contro il generale del governo?
Tutti. Lo Stato di diritto si basa esattamente su questo. Lo Stato di diritto, che è il papà della democrazia, si basa sul principio che non esiste alcun luogo ove ci sia il potere inteso come potere assoluto, e che il sistema si basa su i pesi e contrappesi, i controlli e anche la possibilità di inchiesta penale, poi c'è quella civile, poi c'è quella contabile, sull'operato del governo, tutti. La patologia italiana, che non è solo italiana, perché anche in Francia non è che scherzino, è la sindacalizzazione e politicizzazione di una parte della magistratura. Di quella sindacalizzazione i magistrati di cui stiamo parlando sono la corrente di destra.
In questo caso è il cane che si morde la coda, perché se il governo legifera, poi abbiamo un'altra istituzione, che in questo caso è la magistratura, che possa, non dico permettere, insomma, di usare questo termine, però possa annullare quello che... cercare che siamo... Allora, noi facciamo una normativa, sì, e dopodiché se in base al giudice, perché è un giudice che giudica, giusto se non sbaglio, sono ignorante in materia, faccio...
No, lei non sbaglia e ha perfettamente ragione. Il problema è... lei crede che la legge sia stata tradita o modificata,
esatto.
E non è così, perché le faccio l'esempio dell'anda e rianda dall'Albania, no? Chi stabilisce quali sono i paesi sicuri? Aspetti un secondo, 10 secondi, così. E chi è che stabilisce quali sono i paesi sicuri? Beh, certamente il governo, non è che mica il magistrato deve stabilire chi sono i paesi sicuri, no? Quindi se nella legge c'è scritto, che so, l'Egitto è un paese sicuro, quelli che arrivano irregolarmente dall'Egitto vengono restituiti automaticamente all'Egitto. Il magistrato, cioè il giudice in questo caso, non ha nessuna possibilità di interpretazione. Ma se tu nella legge ci scrivi che l'Egitto è un paese sicuro, salvo che tu non sia un oppositore politico, salvo che tu non sia una minoranza religiosa, salvo che tu non sia una minoranza sessuale e così via andando, non è che il giudice viola la legge o la cambia, è che tu hai fatto una legge che è colabrodo.
Sì, ma lo so, il salvo che purtroppo, salvo ricorso di terzi, io sono nell'immobiliare, io sono un piccolo imprenditore immobiliare, dunque anche nelle concessioni edilizie, per dire, ecco, cambiamo campo, ci cioè il salvo ricorso di terzi, ormai che il salvo purtroppo è un paravento per qualsiasi motivazione, quello è il problema, cioè, secondo me poi bisogna valutare il salvo, cosa significa, il salvo bisogna inserirlo all'interno di quel contesto, perché altrimenti il salvo salva tutti, ecco, usiamo...
Perché
la legge però la fanno i magistrati, la fa il Parlamento, ci sono loro che ci mettono.
Sì, sì, certo.
Perché sa cosa serve quel salvo? Serve a salvarsi dalla responsabilità.
Esatto, sì, sì. Senti, guarda, non le racconto se fate un domani una trasmissione sul discorso dei sul comuni, salvo. Della sul ricorso di terzi da parte dei comuni sulle condizioni di vita, ecco, sarò ben lieto di
no Luigi, non dargli delle malsane idee, per favore, dai, ti prego.
Ciao,
no,
Luigi.
Grazie. Il mio numero che saremo in diretta per una
volta. Appunto. Grazie, ospite speciale.
Di Camba, grazie, buon lavoro.
Ciao, ciao, ciao. Allora, c'è Michela. Buongiorno Michela, benvenuta.
Sì, buongiorno, buongiorno, grazie, grazie.
Dove sei, no, Michela?
Di Massa.
Di Massa.
Massa Carrara, esatto. No, stavo ascoltando anche gli interventi, insomma, delle altre persone, dove appunto si accusava il fatto che la sinistra attacca perché non ha argomentazioni. Io credo che a questi punti il fatto anche, a parte che vabbè, Almasi non andava, secondo me, liberato, visto che comunque c'era un mandato internazionale, quindi abbiamo sbagliato proprio in toto. Ma poi credo che comunque... cioè, a questo punto se che non vanno a conferire in aula, credo che probabilmente siano per loro a non avere argomentazione a questo punto, anche il fatto di continuare a fare del vittimismo e così, credo che sia proprio un discorso che poi dopo si vede, perché alla fine le bugie vengono a galla, anche il fatto che comunque l'avvocato che li ha denunciati appunto non è di sinistra come vogliono farci credere. Quindi credo che sia proprio, cioè, questo governo si stia facendo dei grandissimi autogol.
Ma perché dici che poi... non andava liberato se non conosciamo, diciamo, no, fino in fondo le ragioni che hanno portato a questo?
Ma perché comunque vabbè, sappiamo che come si dice, sappiamo che era un torturatore, ci sono testimonianze che
posso fargli
anche
domanda?
Di dica.
Quel signore iraniano
Abedini,
che è stato Abedini. Mandato no, sì.
Sì.
Che
sì,
è stato
sì,
rimandato
sì.
A casa con tutti gli onori, eccetera, e
certo.
Che era inseguito da un provvedimento di,
sì.
Da parte dell'FBI addirittura, no? Per
sì.
La questione dei droni, in quanto ingegnere specializzato, eccetera. Non ci sono state grandi proteste.
No, allora, a parte credo che sia una questione ben diversa, perché comunque ora qua si sta parlando di un ingegnere, non si sa, cioè almeno per quel che ne sappia io non ci sono testimonianze del fatto che lui abbia fatto quello che ha fatto al Masi,
no,
è un ingegnere.
Era inseguito da un mandato
sì,
di tortura,
sì,
eseguito
sì,
per l'ordine
so.
Degli Stati Uniti.
Quello lo so, però appunto c'è da vedere se era inseguito soltanto perché un ingegnere di droni iraniano, e poi c'è da vedere quello che ha fatto. Cioè
sì,
di,
però
di
era
base.
Inserito nell'ambito, no, nella liberazione,
certo,
della nostra
certo,
connazionale.
Certo.
Cioè,
allora, attenzione,
ma infatti,
attenzione,
ma infatti
attenzione,
quello lì credo, spesso si dice, ormai la frase nota è non siamo ricattabili, credo che quello lì sia stato un grosso ricatto alla fine. Perché
evidente,
comunque...
Ed era evidente anche il fatto che si era
quindi...
tutti d'accordo nel cedere al ricatto. Attenzione però,
esatto,
tutti,
esatto. Quindi
tutti
diciamo
istintamente,
è stato
anche il peggiore dei criminali, prima di essere giudicato ovviamente, non diciamo, è semplicemente sospettato. Questo è evidente. La liberazione di Al-Masri non avviene mm-hmm. per mano del governo. Il governo, una volta liberato Al-Masri, lo mette subito su un aereo con volo
sì.
riservato e lo porta in Libia. Perché lo mette su un aereo? Vedo che molti ascoltatori sono affezionati a questa cosa dell'aereo. Perché bisognava riportarlo a casa immediatamente prima che lo riarrestassero, questa poi la sostanza. E
sì.
la liberazione avviene a cura della corte romana. È stato un grosso errore, secondo me, da parte del governo ricordare questo. Ce l'hanno liberato i magistrati, i giudici. Perché? Perché in realtà un mandato di cattura internazionale, la Corte Penale Internazionale, richiedeva un avallo del governo. Loro si sono rivolti al ministro della giustizia,
sì, che non
nessuno,
hanno fatto
nessuno gli ha mai risposto. Nessuno gli ha mai risposto.
Certo.
Tutto qua.
Grazie.
Sì, no, lo so perché sono mi tengo informata, quindi sapevo di questo cavillo, diciamo, che ha permesso la liberazione di Al-Masri. Diciamo che non abbiamo provveduto a a sanare questo cavillo, ecco. Quello lo so.
Grazie Michele.
Grazie. Buongiorno.
È chiaro,
buongiorno.
Il tuo punto di vista. Allora 02 25 15 15 per venire in diretta e poi messaggi al 378 378 1025.
Allora, intanto, quando si parla di ricatto, scrive Giuseppe: ok, chi è che sta effettivamente ricattando Giorgia Meloni? Se lei dice non sono ricattabile, lo ribadisce in continuazione. Poi qualcun altro dice: non mi pare la prima volta, dice Mauro, che un premier sia indagato, per cui insomma questioni che sono
anzi,
già
5 negli ultimi 15 anni.
Quindi
quasi un'eccezione non esserlo.
E poi secondo alcuni sono mezzucci della sinistra per emergere e tornare al governo.
Ci torniamo tra poco dopo la pubblicità, restate con noi naturalmente, l'indignato speciale.
RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app. Per noi RTL 102.5 è...
Per me RTL 102.5 è come quando la tua squadra del cuore vince il campionato all'ultima giornata.
E per voi? Cos'è RTL 102.5? Mandateci subito un vocale al 378 378 1025 e continuate ad ascoltarci.
RTL 102.5. So cosa vuoi fare tu no? Non rispondo, sono too high tonight. Ho sentito che con lei non va, posso dire che me l'aspettavo. Quando ti vediamo dentro al club, io e le mie ragazze brindiamo. Perché io senza di te mi sento libera, chiedono you free. Tipo americano mi sembra uscito da un film. Pronta baby dimmi, stai impegnata, sono busy. Ma non sono Kiki. Non mi serve che chiami e chiavi ce l'hai. So che siamo tutte e due allo stesso pari. Don't call me tonight. So cosa vuoi fare tonight, tonight, tonight. Non rispondo, sono lascia stare tonight, tonight, tonight. Yeah, yeah, yeah. Era come un sogno all'inizio, però dopo è caduto come da un precipizio. L'unico che mi aiuta per adesso è l'assenzio. Mi sono trattenuta le lacrime in silenzio. Sto facendo tutto pur di non pensare a te. Ma ho perso punti e forse vinci te. Ma non mi importa più di stare bene. Vedo a fondo il mio dolore nel bicchiere, mentre lui ti chiama bebe, un bebe, intanto mi pensa. Quello che mi chiede è perché non sa stare senza. Passo certe sere a sedere nella mia stanza. Non hai fatto abbastanza per noi. Non mi serve che chiami e chiavi ce l'hai. So che siamo tutte e due allo stesso pari. Don't call me tonight. So cosa vuoi fare tu no? Rispondo, sono tu mentre io mi bevo un altro trip, 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 tipo un altro trip, trip, quindi lascia stare tu
È la vera regina del rap e della trap, Anna, tonight qui su RTL 102.5 nella domenica dell'indignato speciale. Sono le 9.36, voi in diretta 02 25 15 15.
Andiamo da Gabriele, ciao Gabriele, buongiorno.
Buongiorno a tutti e grazie per la possibilità che ci date di parlare in diretta.
Grazie.
Niente, io volevo evidenziare un piccolo particolare che magari lo spettatore che ha parlato prima non ha stigmatizzato, un problema tra destra e sinistra. Io mi permetto di dire che qua il problema è tra i tre poteri fondamentali dello Stato che dovrebbero camminare su rette parallele e, diciamo, non incontrarsi mai. Cioè, oggettivamente la cosa che mi dà fastidio in questo periodo è che, giustamente, magari si può sindacare sul fatto che si può parlare democraticamente, discutere come facciamo noi e avere delle opinioni diverse, ma chi fa il magistrato deve fare il magistrato. Chi fa, diciamo, il potere legislativo ha il diritto di cambiare anche, diciamo, le carriere, di vivere e quant'altro, anche perché, se non ricordo male, fu lo stesso Giovanni Falcone che si auspicava all'epoca, diciamo, la divisione delle carriere. Poi che magari ci siano delle correnti nella magistratura, penso un dato oggettivo anche acclarato da diverse indagini. Quello che non tollero sinceramente più è vedere molto spesso dei magistrati segretari, per esempio di Magistratura Democratica, che vanno nelle trasmissioni televisive e parlano e criticano le leggi del governo. No, signori, se voi volete parlare se volete fare politica, uscite dalla magistratura, l'hanno fatto molti colleghi, Petite Magistris e altri.
E vi candidate, e poi, questo vuoi dire, no?
Candidate. Per favore, ognuno faccia il suo ruolo, perché poi si finisce a delegittimare i tre poteri dello Stato, che sono la nostra garanzia della democrazia in Italia. Poi si arriva al punto che la gente, dico per dire, non si ferma ai posti di blocco. Porto un esempio recente.
Beh, questo però cosa c'entra con.
No, dico tra i poteri dello Stato, diciamo, non dobbiamo dare autorevolezza e autorità ai tre poteri in maniera tale che comunque.
Però vede, è impossibile che non si incrocino. Allora ci sono alcune cose che bisogna tenere presente e altre che non. E soprattutto bisogna aggiornare anche la citazione di Magistratura Democratica, perché questa, diciamo così, ho l'impressione che ci abbia 20 anni di ritardo, nel senso che, ripeto ancora una volta, il governo, la corrente che ha vinto le elezioni è di destra e attaccano la separazione delle carriere. Il tema qual è? È ovvio, è assolutamente ovvio, no? Il potere legislativo legifera su tutto, quindi legifera sia su quello che riguarda l'ordinamento del governo, dà la fiducia al governo, gliela toglie la fiducia al governo, questo è ovvio. Il magistrato, inteso come procuratore, nel nostro sistema indaga eventualmente chiede di portare a giudizio chiunque ritenga sia coinvolto in una notizia di reato, anche se dovesse essere un legislatore o un governante, sebbene con regole diverse, ma adesso non è a fare la procedura. Nel suo immortale libro di diritto pubblico, Mortati, si pose il problema, dice: ma il Presidente della Repubblica è indagabile? Cioè si può... E si rispose: beh, dipende, se ammazza la segretaria a coltellate non è che possiamo fare finta di niente, cioè dipende anche dalle condizioni che si creano. La separazione delle carriere, che oggi sembra essere, diciamo, una cosa dalla destra e avversata dalla sinistra, perché è così la legge di riforma costituzionale, l'unità delle carriere, cioè l'opposto della separazione, fu introdotta dal fascismo. Quindi, a forza di utilizzare questi schemi mentali che fanno Cilecca, cioè, si suppone che sia la sinistra a favore di una legge del fascismo e la destra, diciamo, per modificarla. Quello a cui lei fa riferimento, a mio avviso correttamente, anche se, diciamo, i confini si sono un po' confusi, è il fatto che non tanto il magistrato, perché il singolo magistrato poi alla fine, sa, non è che per criticare il governo o criticare una legge o criticare una sentenza, io sia costretto o a candidarmi o a fare il magistrato, anche perché faccio questo mestiere ogni mattina qua a RTL, non mi sono candidato, non intendo candidarmi, quindi il problema...
Sì, perché però lui ti può dire non sei un giudice...
Il problema qual è? Attenzione, il problema qual è? Sì, non sono un giudice, il problema qual è? Non è che il singolo magistrato non abbia la libertà, il problema è che si è messo a farlo il Consiglio Superiore della Magistratura. Quello è il punto. È l'unico Presidente della Repubblica che ebbe la forza di ebbe il coraggio di provare a fermarlo, fu prima Pertini e poi Cossiga. Fu massacrato
costretto alle dimissioni
in nome di un giustizialismo che, poi diciamoci la verità, non è di destra o di sinistra, è sia di destra sia di sinistra, perché è parte dell'incultura, incultura, cioè della non cultura del diritto italiano. Questo purtroppo.
Il famoso cappio esibito.
E siamo ancora lì, sì.
Alla Camera durante il momento clou di Tangentopoli fu esibito da un parlamentare della Lega.
Ricordo, sì.
Si ricorda, no? Quindi sì, la storia è molto. Se noi entriamo in questo campo, la storia è molto complicata. È molto complicata.
Mi permetto di dire una cosa.
Avete letto tutti che Antonio Di Pietro, che insomma, è stato, per un certo periodo di tempo è stato il magistrato più famoso d'Italia, il pubblico ministero più famoso d'Italia, perché sarebbe anche ora di cominciare a distinguere fra i pubblici ministeri e i giudici. Il pubblico ministero Antonio Di Pietro ha detto che lui è favorevole alla separazione delle carriere, anche se adesso non è più magistrato.
Qui era contrario.
Gabriele, Gabriele, grazie.
Mi permetto,
prego.
Cosa? Io da comune cittadino, però, che leggo i giornali, vedo la televisione, non posso assistere da queste scaramucce tra i poteri dello Stato. I problemi che abbiamo sono tanti. Cioè, fare magari, io dico, porto l'esempio di questo sostanziale avviso, che poi non è un avviso, è una comunicazione normale. Non è che se uno fa una, chiunque cittadino fa una mail, una denuncia alla Procura di Roma contro il governo, viene presa sicuramente
assolutamente lei ha perfettamente questo ragione, però le rispondo a quello che avevo risposto prima all'ascoltatore che diceva,
se non l'ho sentito,
quello a proposito del i giudici interpretano la legge. Ma se nella legge il Parlamento ci scrive che ricevuta una denuncia relativa a un ministro, virgola, omessa ogni altra indagine, virgola, ne chiede, ne dà notizia il Tribunale dei Ministri, tu nella legge c'è scritto una fesseria.
Certo.
Poi in una legge successiva, la Cartabia, Governo Draghi, ci hai scritto che però bisogna fare una valutazione in generale, non parli solamente dei ministri, bisogna fare una valutazione se quel procedimento ha una possibilità di arrivare a un processo e vincerlo. Questo zero, zero, proprio totale, cioè neanche a volerci scommettere. Però tu la legge, quando il magistrato lo vuoi, dice: scusate, ma nella legge c'è scritto omessa ogni altra indagine, virgola, e io ho omesso ogni altra indagine. C'ha ragione da questo punto di vista. E del resto, chiamare in causa il procuratore col nome e cognome, addirittura attribuendogli collocazioni politiche e opinioni, è molto grave, è gravissimo. E questo è un errore che ha fatto Meloni, quindi lei ha perfettamente ragione. Però calmini tutti col linguaggio, perché se no
non so se Davide è d'accordo su questo punto. Tutti parliamo del pubblico ministero e del giudice, no?
Certo.
Ci siamo completamente dimenticati di una figura che doveva essere fondamentale quando ci fu la riforma all'inizio degli anni 90, e cioè del giudice delle indagini preliminari,
che invece è diventata una comparsa. Da sempre una comparsa.
Però è legittimo dire che il processo a Salvini è stato una perdita di tempo.
Qualsiasi processo arrivi alla fine con una soluzione,
già dai presupposti, Davide, perché già lo dicevamo.
No, ma no, io quando gli arrivò l'avviso di garanzia, quello era un avviso di garanzia. Quando gli arrivò l'avviso di garanzia, qui sostenni che mi sembrava, no, ovviamente non faccio il magistrato, mi sembrava che non ci fossero gli elementi per concludere. Però primo, Enrico, la vicenda non è conclusa, perché non se la procura, quindi non diciamo. Secondo, secondo questo principio, allora tutti i processi. Il tema qual è? Che in un sistema di tipo accusatorio, come negli Stati Uniti, come nel Regno Unito, come noi abbiamo adottato copiando male, il procuratore è responsabile dei procedimenti che avvia. E se tu continui ad avviarmi procedimenti con gente che viene assolta, devi cambiare mestiere. Ma se in Italia noi abbiamo messo l'obbligatorietà dell'azione penale, cioè se ti arrivano notizie di reato, sei obbligato a procedere, tu che vuoi da me? È l'ipocrisia della norma. L'ipocrisia della norma discende da un'ipocrisia della cultura. Cioè tu vuoi far dire che hai fatto leggi per cui tutti i criminali verranno indistintamente tutti perseguiti e tutti condannati. Però quando si rivolgono a te dicendo, guardi che lei potrebbe essere un criminale secondo le sue stesse parole, lei dice, ma lei come osa? È perché sei un ipocrita.
Però si tratta del Presidente del Consiglio in questo caso,
sì,
no?
Vorrei cioè, anche ricordare.
Due ministri,
da,
no,
da qui non è un atto dovuto.
Un sottosegretario.
Da qui non è un atto
dovuto. E infatti al contrario che se fossero dei privati cittadini, perché se avessero sospettato te avrebbero fatto le indagini. Invece, siccome sono tre ministri, un presidente del Consiglio, due ministri e un sottosegretario alla presidenza del Consiglio, omessa ogni altra indagine, hanno trasmesso le carte.
Sai che, non so se avete notato, ovviamente in questi casi subito il riferimento è ma mi ricordo anche Berlusconi nel 94, l'avviso di garanzia a Napoli durante... Ecco, pensate che ancora adesso, ma fior di autorevoli anche colleghi, parlano dell'avviso di garanzia mandato. Invece quello era un avviso a comparire.
A comparire.
Che è una cosa di... Guardate, dice, ma più o meno, insomma, stiamo qui a... sono questioni di lana caprina? No, sono questioni importanti, sono questioni fondamentali che riguardano la giurisprudenza.
Ciao Gabriele, grazie.
Grazie mille. Buona domenica.
Francesco,
a tutti,
buongiorno.
Buongiorno a voi, innanzitutto buona domenica a voi e a chi ci ascolta. Io diciamo volevo provare a dare una risposta, ma da cittadino normale, da diciamo da osservatore, non da tecnico come siete voi, sulla domanda che il dottor Giacalone ha fatto, diciamo, perché questi magistrati che sono di destra attaccano il governo. Io ho una mia personalità.
Non ho fatto questa domanda.
No,
io ho domandato perché quelli di destra vengono denominati di sinistra. Io
non credo
che attacchino il governo.
No, criticano questa azione, cioè insomma c'è, vabbè, è perché la madre di tutte le battaglie è la separazione delle carriere, cioè quando un governo, chiunque di colore politico diverso, quale potrebbe essere, diciamo mina il campo di azione, lo limita, insomma lo disciplina al magistrato, allora lì c'è un diciamo sollevamento generalizzato che non c'entra più il colore politico, ma c'entra l'associazione in quanto tale. Quindi quel magistrato, sia di destra o di sinistra o di centro, si è sentito leso dal proprio campo d'azione, per cui ha questo tipo di reazione. Ma che già questa è una prima riflessione, ma la cosa che più mi dispiace è un'altra, cioè nel senso, quando l'ha fatto Minniti c'è stato il sollevamento politico del centrodestra, adesso che lo fa la Meloni c'è quello di centrosinistra. Cosa voglio dire? Che manca diciamo lo spirito della sicurezza nazionale, manca lo spirito patriottismo. Io su certi argomenti io non farei opposizione, io su certi argomenti insomma concorrerei, perché questo è un criminale particolare che poteva, rimanendo in Italia, poteva ingenerare una serie di escalation particolari. Quindi bene ha fatto il governo, bene fece Minniti. Cioè su questi argomenti della sicurezza nazionale preferirei che la classe politica insomma pensasse meno al consenso, ma soprattutto alla sicurezza. Non so se insomma sono stato abbastanza...
Cioè tu attacchi l'opposizione, dici un conto è invitare la maggioranza, insomma il Presidente del Consiglio a riferire in aula e a parlare, no, a raccontare quelli che sono stati i motivi, un altro conto invece è fare, mettere in atto diciamo la narrazione, non avrebbero dovuto rimpatriarlo come ha fatto parte dell'opposizione. Questo
ma dici... Sì, ma attacco anche l'altro, anche io, c'è cioè anche il centrodestra all'epoca, no? Fece la stessa cosa. Quindi voglio dire che entrambi non pensano alla sicurezza nazionale, ma pensano al consenso politico. E questo è sbagliatissimo. Io penso che in altri paesi questo non avvenga.
Cioè, o meglio, non è sbagliato per chi fa politica pensare al consenso. È sbagliato, secondo me, ma profondamente, pensare che il consenso sia sempre quello estremista, perché io credo che
penso che tanti
italiani siano in grado di ragionare, non è che mica siamo
certo,
un popolo
appunto,
che si è guastato
d'accordo.
Il cervello, se gli racconto le cose come stanno probabilmente ci saranno sempre opinioni diverse, grazie al cielo, però voglio dire, su certe cose ci capiamo.
Ma pensiamo, sulla
parte prima della sua, quindi quello sono d'accordo, nella parte prima del suo ragionamento, dicendo siccome c'è la separazione delle carriere, cui non c'è dubbio che la stragrande maggioranza dei magistrati, non tutti, non tutti, sono contrari, allora così ha reagito. Ma l'attenzione, perché lei può anche porsi un problema. La Costituzione prevede l'obbligatorietà dell'azione penale. Ho letto che un ascoltatore ci dice non esiste più, non so che Costituzione
che
ha letto,
è successo,
ma comunque
stanotte.
Che è successo, è ancora lì. E dall'altra parte, ho già citato diverse volte letteralmente il dispositivo della legge che dice omessa ogni altra indagine. Che doveva fare?
In che senso?
La Costituzione obbliga il procuratore a perseguire. La legge relativa ai reati ministeriali, supposti naturalmente, non quelli commessi, ce ne parliamo dopo la sentenza, mi dice che non devo fare le indagini, che devo trasmettere, non devo indagare, e io, obbedendo a queste due indicazioni, faccio la comunicazione.
Io non sono un tecnicista,
il punto è quello.
Però penso che molte volte cioè, il buon senso esiste al di là dell'interpretazione.
Ah, non c'è dubbio, infatti sono convinto che si poteva evitarlo, però si poteva evitarlo, sì, ho capito.
Certo,
ma se il magistrato, ma il punto è questo,
chiaro,
se per evitarlo il magistrato deve usare il buon senso e non il rispetto letterale della legge, è perché la legge è scritta con i piedi da gente ipocrita e io sto chiedendo al magistrato una valutazione politica denominata buonsenso. Ma se gli chiedo una valutazione politica denominata buonsenso, poi non mi posso lamentare se quello fa politica.
Ma assolutamente, se il magistrato ha detto quello vuol dire che
guardi, il buonsenso è una cosa sana, però guardi che nel caso specifico, se il magistrato dovesse decidere sulla base del buonsenso, è come dire... pericolosissimo.
Sono d'accordo, però io dico, quante volte, no? Cioè, dico, se il magistrato ha fatto quell'azione vuol dire che lui ha trovato gli elementi per farle, ma quante volte noi abbiamo delle magistrature che fa un'interpretazione e su quell'interpretazione, cioè, poteva anche interpretare in un certo senso, questo voglio dire.
Questa storia di interpretazione, mi scusi, a giurisprudenza si studia una specifica materia. L'interpretazione è per forza connaturata al giudicare. Perché? Perché non c'è dubbio che l'omicidio premeditato mediante l'uso di arma da taglio dà luogo a una condanna che è minimo 30 anni. Mi portano davanti Pamparana e io cosa devo fare? Devo interpretare la sua condizione. Era premeditato? Devo interpretare. È morto per le coltellate? Devo interpretare. Devo interpretare, c'è stata una motivazione, una provocazione.
C'è sempre.
L'interpretazione c'è per forza.
Sì, per la cosa
l'avvocato difensore.
La cosa strana è la denuncia, però, scusami, Davide.
No, chiarisco.
L'ha presentato un avvocato, non in quanto avvocato, in quanto cittadino italiano.
Ma per quale motivo?
Poteva buttare nel cestino.
Appunto, la cosa strana parte da lì. Cioè, perché uno deve. Un giorno deve mettersi.
Ciascuno di noi ha il diritto di fare un
esposto. Per carità, però, essendo un avvocato, è strano, no? Da qui molti dicono che è un atto politico, si vuole attaccare il governo, eccetera, eccetera.
Però,
perché un avvocato.
A pensare male, come si dice? Però a pensare male, insomma, però spesso ci azzecca.
Allora, uno mette insieme questo processo, però.
Sì. No, se uno mette insieme il diniego del volo di Stato, eccetera, se uno mette insieme la separazione delle carriere, se uno mette insieme, diciamo, questa limitazione della magistratura, poi dopo, insomma. Dico che faccio il sospetto e dico secondo me c'è un fondo di verità in questa cosa.
Ma non sapevo che dire, a ragionare così si finisce sempre uno che la pensa in maniera diversa dice allora stanno puntando in questo caso
però,
per non parlare di altro.
No,
e così si finisce nelle mani dell'imponderabile.
Sono d'accordo, però io un sospetto lo posso avere,
tutto come vuole. Lei ha diritto al sospetto e ha anche diritto a fare una denuncia. Io sarei favorevole al fatto che quelli che fanno le denunce che poi si dimostrano infondate e non verificabili poi la paghino.
Ah, certo, è soggetto a querele e poi anche la querela.
Nel diritto civile esiste la lite temeraria. Vieni qua e paghi.
Vabbè, ciao Francesco, grazie.
Grazie, buona domenica.
Grazie. Allora, ci sentiamo tra poco e leggiamo i vostri messaggi al 378-378-1025.
Subito il disco di James Morrison qui su RTL 102.5.
You wanna stay with me in the morning. You only hold me when I sleep. I was meant to tread the water. Now I've gotten in too deep. For every piece of me that wants you, another piece backs away. Just
for hours just to spend a little time alone with me. And I can say I've never bought you flowers. Mm-mm. I can't work out what they mean. Never thought that I'd love someone that was someone else's dream. As you give me something that makes me scared, alright. This could be my thing, but I'm willing to give it a try. Please give me something, cause someday I might call you from my heart, but it might be a second too late. And the words I could never say are gonna come out anyway.
You Give Me Something, disco di James Morrison qui su RTL 102.5. Si chiude la prima ora dell'indignato.
Sono arrivati?
Sì.
Allora, io sto seguendo, vi dico solo questo. Lì,
quanti ne sono arrivati?
Allora, c'è il Corriere della Sera che sta facendo la diretta video da Roccaraso. E non vi nascondo che questa mattina io vorrei essere lì.
Ecco, allora, raccontiamo proprio brevemente. Poi ci andiamo nella prossima ora dell'indignato speciale. Fiumi di persone, no?
Fiumi, 220 pullman da Napoli a Roccaraso, che è questa località sciistica in Abruzzo, è il comprensorio più grande del Sud Italia.
Il sindaco ha detto serve l'esercito, servirà l'esercito. Sì. Magari tra poco proviamo anche a chiamarlo. Potrebbe davvero essere partito tutto da questa influencer su TikTok.
Da questa TikToker napoletana, cioè, Rita.
Basta che una TikToker, un influencer dica venite tutti a Roccaraso e va.
Io non vorrei dire, ma stanno indagando per riciclaggio. Mm. Cioè c'è questo sospetto che li abbiano pagato tutti in contanti con queste
da
20 euro.
Solo con 20 euro. Ne parliamo tra poco e andremo anche a Roccaraso allo 02 25 15 15. Vi aspettiamo.
Dai, veloce.
Che
se finiamo veloce, faccio in tempo a andare. Un Cologno Monzese a Roccaraso, quante ore sono?
Non lo so.
Meno 6. No, allora arrivo che la giornata è finita.
Potresti andare in pullman.
Questo è overtourism o c'è dell'altro? Ci lasciamo davvero influenzare così facilmente da un video su TikTok? Quindi partiamo, ci armiamo e andiamo in un posto soltanto perché ce ne parlano bene?
Vi aspettiamo 02 25 15 15 per intervenire all'indignato speciale.
Il cielo brucia certe sere, impulsi svuotano le chiese, chi dice in giro che sta bene, ma soltanto non lo fa vedere, chi si ubriaca di lavoro, chi torna e prende un altro volo, chi è prigioniero del suo ruolo, vuole essere nuovo di nuovo, chi è dentro in una coppia vita e poi invece fa la doppia vita, chi tira avanti somatizza eroi, a cui star soli terrorizza, chi è un po' che ormai non si innamora, chi lo voleva ora lo odia, chi fa i reati dopo scuola, sì, per essere almeno qualcosa. Chissà come andrà, solo a me sembra che tutti quelli che conosco in fondo sono fuori di testa, come se una guerra l'abbiamo già persa, come in un Grand Prix non ci fermiamo mai, 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 mai. A chi chiederà come va, digli che avevamo solamente il sogno di una vita diversa, tanto noi la pace l'abbiamo già persa. Ci piace così, tutti pieni di guai, 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 guai.
C'è chi non vive senza un leader, chi non è capace di obbedire. E c'è chi vuole avere un dio, chi invece lo vuole maledire. Chi la fa grossa ed emigra, c'è chi si imbosca eremita, chi ha calpestato una mina, chi cucirà la ferita. Chi crede nei governi, chi invoca i manganelli, chi crede nelle merci e il denaro. Chi ha troppa melanina, chi è troppo meloniano, chi mette tutti i soldi nel naso. Chi ha perso qualche pezzo del puzzle, farmaci per l'anima, l'extra tavolo. Il fuoco che è piccato si è placato, pure criticare è criticato. Chissà come andrà, solo a me sembra che tutti quelli che conosco in fondo sono fuori di testa. Come se una guerra l'abbiamo già persa, come in un Grand Prix non ci fermiamo mai, 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 mai. A chi chiederà come va, digli che avevamo solamente sogno di una vita diversa. Tanto noi la pace l'abbiamo già persa, ci piace così tutti pieni di guai, 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 guai. E vedi quelle facce in centro, farsi andare bene, questo è quello. E i giovani ribelli adesso fanno danza attorno a un fuoco spento, come una foglia nel vento. Qual è la soglia che accetto? Dove la voglia di un tempo? Fra gli sbandati hanno perso. Chissà come andrà, solo a me sembra che tutti quelli che conosco in fondo sono fuori di testa. Sparano in città come fossimo in Texas. Siamo ancora qui, non ci fermiamo mai, 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 mai. A chi chiederà come va, digli che avevamo solamente sogno di una vita diversa. Tanto noi la pace l'abbiamo già persa, ci piace così tutti pieni di guai, 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 guai.
Nuovo disco di Marrakesh, gli sbandati hanno perso, RTL 102.5, l'indignato speciale domenica 2 febbraio. Ricordatevi, domani è San Biagio. A San Biagio bisogna mangiare un pezzettino del panettone che è stato aperto a Natale. E così
e
San
Biagio.
Beh, perché non ti sei organizzato? Io ce l'ho.
Non lo sapevo.
San Biagio vi proteggerà la gola e il naso. Ho fatto anche l'almanacco del giorno.
Però del panettone non lo sapevo.
Il protettore delle malattie, cioè il protettore, insomma.
Colui che è di riferimento per, ecco.
Per le malattie della gola.
Ma.
La gola intesa proprio come apparato.
Sì, 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 certo, chiaro. Allora, Davide, che è successo a Roccaraso? Perché se ne parla così tanto di questa invasione di turisti? Oggi ho letto che molti residenti
sono andati via.
Per prepararsi.
Oggi c'è anche l'invasione dei giornalisti. Sto vedendo appunto più giornalisti in telecamere che gente che va a sciare.
Sì, quella è una forma di suicidio del giornalismo, no? Perché una volta ci si informava con le gazzette, con i giornali. Poi a un certo punto i giornali hanno cominciato a parlare di quello che parlava il telegiornale la sera prima, adesso addirittura all'inseguimento dei social, dei TikTok, insomma. Però vabbè, che è successo? È successo che hanno organizzato una maxi gita a Roccaraso, il risultato naturalmente che nessuno si è goduto Roccaraso. Nessuno, neanche quelli della gita, siccome diciamo la cosa è stata criticata, c'è chi ha menato scandalo per troppa gente a Roccaraso e c'è chi ha menato scandalo perché gli altri menavano scandalo, ormai è un classico, perché tutti hanno diritto di andare dove vogliono. Questa cosa del tutti hanno diritto a fare la stessa cosa è meravigliosa, per cui se io vado al cinema e dico vorrei un biglietto, quello dice no, mi spiace, è pieno, io cosa gli dico? No,
è mio diritto,
ho diritto ad andare al cinema, no, cioè, è pieno, torna un'altra volta, dice no, no, torniamo visto che è pieno torniamo in 50, cioè, perché siccome il prezzo era molto basso per questa gita, non so se si replica, cioè le intenzioni il replicato anche oggi, ma non ne conosco il risultato e ancora. Siccome il prezzo è molto basso per questa gita, allora si dice, ma allora per anche le persone che hanno pochi soldi hanno diritto ad andare sulla neve, ci mancherebbe altro che hanno diritto tutti ad andare sulla neve. Il problema è che se io pago pochi soldi, 30 euro il biglietto, per andare in un posto dove non c'è la possibilità di scendere, tanto durante il viaggio c'è sicuramente ovviamente Ragionier Filini che fa fare la canzone a tutti quanti. Poi una volta arrivato non c'è il posto per scendere e la neve non la vedo perché siamo in tanti, non so se ho i piedi nell'acqua o nella neve, sento solo una leggera umidità e non riesco neanche ad andare in bagno perché non ci sono i servizi naturalmente. Tutte quelle... non è che uno dice, siccome diciamo, c'ha meno soldi ha diritto a un trattamento di questo tipo.
È Squid
tipo.
Game questa, non è una gita.
Esatto. E quindi uno dice la prossima volta cerchiamo di informarci su in quanti stanno andando in qualsiasi posto. Io ho l'impressione che la questione in realtà sia diversa, cioè che si è preso parte a un evento che non consiste nel godersi la neve, consiste nel andare tutti da una, si potrebbe andare tutti allo zoo comunale.
Vengo
addio,
anch'io.
Oddio, è scappato il leone e vedere di nascosto l'effetto che fa. Ecco, si è partecipare a un evento e poi una volta che si è partecipato a un evento e si è creato un mezzo disastro a Roccaraso, a quel punto dire quelli che sono contro di me, perché la mia identità è divenuto il social che sto seguendo e l'evento cui ho partecipato. Quindi la settimana prossima replichiamo. Due Ragionier Filini per ogni pullman, ancora più gente, sempre meno cessi. Questo sembrerebbe non avere senso, perché non chi si diverte in tutto questo? Si diverte l'identità di chi partecipa a queste cose. Del resto, ragazzi, non c'è gente che paga il biglietto per andare allo stadio e andare a menare gli altri, che mi pare un comportamento razionale. Però è un comportamento di una tribù, si crea una tribù e non è né una questione di reddito, men che meno di provenienza, diciamo così, geografica, diventa l'identità di quella tribù. Ma non vedono qual è la reazione di tutti gli altri, no, non lo vedono perché si informano solo su TikTok.
No, a me incuriosisce sapere, uno dice il lunedì, no, in ufficio, in negozio, insomma, nella propria attività di lavoro, dice, ma cosa hai fatto questo weekend? Sono stato a Roccaraso, ecco, che è una bellissima località tra l'altro, dove in condizioni normali si scia, si fa sci di fondo, tra l'altro insomma in una zona dove non ci sono le montagne delle Dolomiti, ma comunque si può fare dell'ottima attività sciistica. In questo momento molto incasinata.
La Gran Sasso puoi sciare guardando il mare se la giornata è limpida, è bellissima.
È bellissima, però Ovindoli, insomma, sono tante le località.
Lo dice uno che ha visto la neve per la prima volta a 20 anni, perché essendo cresciuto a Palermo, no? Però voglio dire, ci sta il pullman che parte alle 4 del mattino e torna la sera, è un massacro, però ci sta, è la mia occasione per poter andare a vedere la neve. Se andiamo tutti nello stesso posto, sono partito alle 4 del mattino, ho pagato 30 euro, torno la notte, sono stato in un posto dove non c'era lo spazio per poter camminare, io mi arrabbio. Normalmente, non dico ci torno la settimana prossima.
Allora, vediamo i primi messaggi al 378-378-125. Tra poco andiamo anche al telefono 02-25-15-15.
Allora, Valentina dice: non c'è turismo, i gestori delle strutture si lamentano, ce n'è troppo, si lamentano lo stesso. Ma qual è la soluzione? Sempre lei poi racconta: comunque, non è stata l'influencer, dice, secondo lei, a scatenare il tutto, ma tutti noi che ne abbiamo parlato fino allo sfinimento questa settimana.
No.
Sì,
fino allo sfinimento, sì. Ma figurati, io impazzisco per questa notizia, perché è multistrato. Ma i 220 pullman da Napoli sono arrivati domenica scorsa, ben prima che ne parlassimo noi.
Il fatto che sì, è la conseguenza, il fatto che si siano accesi i riflettori.
Non ne sarebbero arrivati tanti oggi se non ne avessimo parlato. Comunque, questo è un tema. Stefania dice, per adesso forse il messaggio più simpatico: il punto è che il video di questa signora ha avuto 180.000 visualizzazioni, mentre quello di Papa Francesco ne ha avuti solo 3.000. Questa è la situazione, attenzione, riflettiamo.
Ci sono pastori e pastori.
Esatto.
Qual è il punto, Barbara, secondo te?
No, il punto
spero che il Papa oggi non dica durante l'Angelus ci vediamo tutti.
Vengo anch'io
a Roccaraso.
Dopo la marchetta
domenica scorsa
tempo
disse,
che fa.
Mi raccomando, questa sera guardate
Che tempo che fa?
Che tempo che fa? Ecco, sì, il livello è questo ormai.
Io credo che a fronte del discorso overtourism, che è una realtà che esiste, parlavamo giusto qualche giorno fa forse dell'Alto Adige, in alcuni punti hanno dovuto mettere dei blocchi, dei limiti, sia stradali, da un certo punto in poi qui i pullman non passano, e io citavo il lago di Bryce perché ci sono stata l'anno scorso,
certo. Sì, certo.
Arrivi, parcheggi cari come il fuoco, i bus, in certi periodi dell'anno la strada è proprio chiusa, ti fermi lì e c'è un numero contingentato, perché se no, vuoi per un discorso ambientale, vuoi proprio anche per un discorso di vivibilità.
Ma tu hai fatto anche il sentiero di ritorno? Cioè, perché tu quando cammini intorno al lago,
che lo giri tutto
all'andata, dici: beh, però insomma, è carino, è un sentiero normale, mm-hmm. eccetera. Dopodiché, al ritorno, ti ritrovi con una ex strada ferrata che è stata risistemata, ma che comporta, se hai la carrozzina del bambino, se hai il cane, se hai l'anziano,
ecco,
col
infatti
bastone,
ho visto un bambino col triciclo, l'avevano portato giusto lì ed era una follia, perché no però lì, per dire, hanno messo una limitazione. Credo sempre in Trentino, in Alto Adige, l'estate scorsa le Tre Cime di Lavaredo, anche lì a un certo punto bloccata la strada, tutti fermi, quindi c'è sicuramente un problema e mi dovete spiegare se non abbiamo i soldi per andare in vacanza oppure ce li abbiamo, siamo diventati tutti ricchi perché in vacanza ci andiamo, quindi non so fino a che punto c'entri il discorso della promozione sui social e della potenza di una TikToker. Io aspetto di vedere che cosa verrà fuori da queste indagini sul versante economico, perché il sospetto che lì ci sia un giro di
riciclaggio,
di soldi in nero, di queste banconote da 20 euro come se piovessero, dà un po', insomma, da pensare.
Allora sentiamo Mario 02 25 15 15. Ciao Mario, buongiorno.
Buongiorno a voi, RTL anche mia, buongiorno.
Buongiorno.
Ma quello che è successo a Rocca Raso dal mio punto di vista è frutto anche un po' del nostro tempo, di quello che viviamo tutti i giorni. Cioè, praticamente una persona che fa capire che a Rocca Raso può essere una giornata meravigliosa, può essere il giorno della loro vita, perché poi non so se avete visto le immagini, lì c'è gente che secondo me sulla neve non c'è mai andato in vita sua.
Quindi questo può starci, sì.
Assolutamente, ci può stare tutto, però è così, ormai è così. Cioè, noi viviamo questo tempo.
Non è che uno che non c'è mai stato non ha diritto ad andare su una neve, sì.
Assolutamente sì, nel senso che assolutamente sì. Quindi io sono d'accordo con quelli che sono andati lì, però ripeto, questa è una giornata organizzata perché è figlia del nostro tempo. Cioè, io sono nato a 80 km da Rocca Raso. E adesso vivo a Milano, ma sono andato a 80 km da Rocca Raso. Noi eravamo ragazzini, la neve nelle mie zone, perché io sono campano, non c'era. Andavamo a Rocca Raso, ma non si è mai vista una cosa del genere. Perché? Perché non c'erano i social, non c'era niente. Si organizzava un pullman ogni anno, andavamo a fare la classica giornata a Rocca Raso ed eravamo lì. Quindi chi non è mai stato sulla neve ha tutti i diritti di questo modo di andare sulla neve. Se si organizza una giornata che può essere conveniente, hanno fatto benissimo. Però è così, cioè, nel
però
senso,
come ti spieghi, perdonami, 220 pullman da Napoli, 220 pullman, calcolano una cinquantina di persone per pullman, cioè è un numero esorbitante.
Esorbitante, però poi
cosa è successo?
Ho letto che probabilmente ci potrebbe essere dietro qualche altra cosa, stanno facendo delle indagini, però ripeto, i 220 pullman si sono potuti mettere insieme perché la potenza dei social, la potenza dell'organizzazione. Cioè, una cosa del genere 40 anni fa, dal mio punto di vista, era impensabile.
Vabbè, certo.
Questo non c'è dubbio. Questo non c'è dubbio. Però, voglio dire, la cosa, diciamo, strana non è questa. Perché può capitare che ti vendano un viaggio, che ti vendano un'occasione. Ti vendano, per esempio, se sei invitato a una visita del museo, tu dici, ma sì, perché mi interessa, vado. Arrivi lì, trovi 700 persone in fila perché ne hanno invitate 2000 e tu dici: a me non mi ci beccate più, cioè la prossima volta che questo soggetto mi invita non ci vado manco morto, perché è una fregatura. Quindi la cosa colpisce è che partono 220 pullman. 220 pullman già sono un problema di traffico sulla strada.
Sì.
Cioè, già solo per quello, voglio dire, abbiamo.
No, ma anche perché non so se voi conoscete quelle strade. Io sì.
Sì, ce l'ho presente. Come del resto capita abbastanza, diciamo, consueto per località che stanno un po' più in alto. 220 pullman. Arrivi lì, se la condizione è quella, torni indietro leggermente imbufalito, perché avevi diritto di andare sulla neve, ma non avevi, gli altri non avevano alcun diritto di sottoporti a quel supplizio.
Assolutamente.
Dopodiché dice, lo riorganizziamo la settimana prossima. È lì che comincio a guardare la cosa in modo strano. Dice, come la riorganizzo la settimana prossima? E chi è il fesso che ci viene la settimana prossima?
Però
allora tu non stai andando sulla neve.
Cambierà location, però, Davide. La TikToker ha detto che ci sarà un prossimo.
Ma in qualsiasi posto vada,
e tutti tremano, ovviamente.
Anche sulla Sierra Nevada, se si presenta con tutta la città, diciamo, con tutti quelli che alla fine troverà occupato. Quindi il concetto qual è? Tu allora stai andando a partecipare a un'altra cosa, a una missione, a un evento, a una cosa che si racconterà proprio perché eravamo esageratamente tanti.
Io c'ero.
Io c'ero,
un rito collettivo, antropologico.
Perché se no, voglio dire, avete presente le piscine che ci facevano vedere dei cinesi che stavano tutti in piedi uno accanto all'altro, per giunta con la cuffia, per non bagnarsi i capelli? Uno dice, ma come fai a bagnarti i capelli? No, l'acqua non la vedi nemmeno, ci stai fino alla panza e più di questo non puoi fare, non ti puoi buttare. E dicevamo, ma che ci vanno a fare in piscina in quelle condizioni? Tirati un secchio d'acqua sulla testa se c'hai caldo, no? Fai prima. E quello era il modo di passare la giornata. Amen.
Amici, ma,
però
ma
se uno dice, ci vieni con me in piscina? No, non ci vengo.
Mario. Amici, ma questo volevo dire che, cioè, pur di dire io c'ero quel giorno, si affrontano sacrifici e si fa una giornata che non è una giornata di divertimento, perché Roccaraso è piccolina. Roccaraso, se si mettono 25 persone con gli slettini a scendere come facevamo noi, gli altri non ci stanno. Però pur di dire io c'ero, e quindi si fa una giornata anche di sacrifici.
È chiaro,
perché
Mario,
poi le fotografie sui social.
No, ma io sto vedendo la diretta, vedo i pullman che stanno scendendo, c'è gente con la tuta rossa, ripeto, è Squid Game, non è Roccaraso.
Ciao Mario.
È la Corea.
Scusate, in modo sereno, in modo molto veloce, sereno e pagato, posso fare una semplicissima domanda al giovanotto biondino?
Prego.
Posso dirle una cosa?
Prego.
Ma come mai, dal suo punto di vista, questo governo non sbaglia mai niente? Così.
Perché prende i soldi dalla Meloni, te lo dico io.
No,
ciao,
no,
Mario,
vengo
andare.
Pagato profumatamente.
Viene
caro
pagato,
Mario.
No. Ma non dice mai che sbaglia una cosa.
Ti risposto.
Grazie, un abbraccio.
Ciao.
Buongiorno.
Ciao.
Achille, buongiorno.
Salve, buongiorno a
tutti.
Abbiamo
bisogno
voi.
Di allora, forza, vai.
Allora, le spiego. Praticamente io ho una casa, i miei genitori a Pesco Costanzo. Io vivo a Napoli, però c'ho la casa e le posso dire che è stato un delirio. È stato un delirio arrivare là sopra, è stato un delirio.
Perché tu c'eri?
Ma c'eri o ci
no,
sei?
No, io non c'ero, no, c'era mia figlia e si è dovuto tornare indietro con casa nostra di proprietà. Non siamo potuti usufruire dei servizi qua, perché è stato un delirio. E dico solamente questo, che 100 persone che scendono da questi pullman, 95 avevano colazione a sacco e 5 usufruivano dei servizi che stanno là, ristorazione, bar e quant'altro.
Se fossero riusciti a entrare, perché
esatto, perché poi dopo cercavano di utilizzare i bagni, cercavano dei servizi che poi giustamente l'esercente non si può tenere. Sono piccoli paesini che contengono bene o male non tutta quella capienza di persone, non potranno mai dare la possibilità a tutti quanti di utilizzare i servizi,
certo,
e averli puliti.
E secondo te, scusami Achille, secondo te di cosa si tratta? Cioè, qual è?
Allora, si tratta, il problema è che, lo dico subito, che noi siamo diventati un popolo di pecore, siamo pecore, basta che un caprone ci faccia vedere una cosa, basta che un influencer ci faccia dire pure dove si mangia da schifo, o ci stanno praticamente invece delle terme ci sono discariche, uno va là perché c'è andata da lui un influencer, ha detto andiamo là. Purtroppo uno è questo.
Quindi per te è solo colpa dell'influencer, colpa tra virgolette,
no, allora,
è la responsabilità.
Ok, no, io voglio dire una cosa, io ho tanti anni, io con i miei genitori hanno comprato quella casa da quando avevo 4 anni, io ho 53 anni, e quello che ho visto in questo periodo qua non l'ho mai visto. quindi io per me la colpa è sì, è loro, che noi siamo delle pecore, perché non è mai successo in tanti anni una marea di gente di questa maniera. E questo io lo metto per iscritto.
Ok, quindi pecorone.
Perché è la figlia che è andata.
Esatto, no, loro hanno la casa lì e tua figlia stava andando. Quando è che è partita tua figlia? Sabato o domenica?
No, mia figlia è partita sabato, dopo lavoro.
Ok, e non è riuscita ad arrivare perché già sabato era tutto bloccato?
Sì, il pomeriggio era smontato.
Allora, Achille, scusami, stai un attimo lì, stai in linea, sì, perché abbiamo il sindaco Francesco Di Donato, sindaco di Roccaraso. Buongiorno sindaco, grazie.
Buongiorno.
Entra in diretta e subito dopo la testimonianza di Achille, no? Che ha detto noi abbiamo la casa a Roccaraso e già sabato non siamo riusciti. Come?
Sì, vicino, insomma,
già sabato non siamo riusciti ad arrivare perché c'era già tutto il caos che abbiamo visto anche le settimane scorse. Com'è la situazione adesso, sindaco?
Adesso stanno in questo momento arrivando i pullman autorizzati, stanno arrivando con ordine, non ci sono blocchi sulla statale 17 e ad ora posso dire che il piano messo in atto sta funzionando. Attendiamo naturalmente qualche ora per avere un po' il quadro più preciso e poi naturalmente la fase importante che è il deflusso che avverrà nel pomeriggio. Ma per ora diciamo
che... pure...
un attimo Achille, un attimo solo. Beh, lei sì, sindaco sì, ha detto serve l'esercito nei giorni scorsi, no? Ma
ho paragonato la situazione che si era verificata a una partita di calcio importante. Quando ci sono eventi straordinari è necessario intervenire con mezzi straordinari. Questo è stato il messaggio che ho dato io e ho usato questi termini. Mm-hmm. Quindi evento straordinario, provvedimenti straordinari.
Certo. Ma davvero è tutto frutto dell'attività, della chiamata, diciamo, di un influencer, però... di questa Rita De Crescenzo, no? Davvero attraverso TikTok è successo tutto questo?
Guardi, sia un'analisi che va fatta in modo molto più approfondito. Indubbiamente Roccaraso è un brand, una località che negli ultimi anni sta tirando molto da un punto di vista turistico. Mm-hmm. Poi i social, il potere dei social, lo conoscete meglio di me, è incredibile, è impressionante. Quindi c'è la necessità di attenzionare questo fenomeno perché va gestito e va gestito ai fini dell'ordine pubblico e della sicurezza, perché non si riesce a prevedere la quantità delle persone che possono arrivare in un posto se non si attuano politiche veramente che attenzionano questo fenomeno.
Davide, Andrea, Barbara, Luigi, insomma.
Io volevo fare una domanda al sindaco di Roccaraso. Ma il comune di Roccaraso ci guadagna?
Guardi, se facciamo un'analisi da questo punto di vista di comune, il comune mette in campo tantissime risorse per ospitare queste persone e sicuramente non ci guadagna. Da un punto di vista di operatori turistici e di persone che naturalmente vengono nel nostro territorio, è chiaro che qualche difficoltà la creano e non tutte le nostre attività sono in grado di poter diciamo sopperire a queste esigenze, perché a molte rischiano anche la chiusura perché non riescono a dare il servizio normale di un poter ospitare le persone per andare anche nel lato elette. Quindi è necessario proprio limitare, gestire, controllare questi afflussi giornalieri di massa con piani attenti, concreti e coordinamento con tutti, forze dell'ordine, per ottenere un risultato ottimo.
Certo.
Nei confronti sindaco, anche dei turisti che vengono.
No, certo, anche perché vengono, fanno il viaggio, pagano, vogliono insomma viversi la montagna. Le chiedo quanti pullman sono stati autorizzati oggi? Perché domenica scorsa eravamo sui 220, 250. Adesso autorizzati?
Oggi ne siamo a 60 e entrano solo i 60 autorizzati.
Ok, qui siete più equipaggiati, no? Anche dal punto di vista delle misure di sicurezza. Ok, Achille, va bene?
Benissimo, no, infatti più o meno è quello là che noi pensiamo, tutti quanti abitanti, non abitanti, ospiti, anche la casa là.
Va bene.
Poi tracciando un attimino il discorso, il fatto di questi fiumi di 20 euro che si parlava
l'inchiesta
prima,
okay. Dice sindaco Achille, cita quell'inchiesta, no? Poi si vedrà come andrà a finire le banconote da 20 euro
di riciclare.
No, ma ma purtroppo siamo in Italia, questo è il discorso.
Aspetta, sentiamo il sindaco su questo, che bello spunto che tu hai dato. Sindaco.
Ma guardi, queste sono questioni che vede la magistratura, se ritiene opportuno fare queste verifiche. Il mio compito è quello di garantire la sicurezza di turisti, cittadini, persone che sono qui a trascorrere delle belle giornate. Questo è il mio compito e lo voglio fare nel rispetto di tutti e ribadire un concetto: Roccaraz è aperta a tutti,
chiaro,
accogliente nei confronti di chiunque, nessuna differenza sociale e nessuna differenza di comune di arrivo, di partenza. L'importante è che si rispettino le regole, certo, e si rispetti il nostro bellissimo ambiente.
Grazie, grazie al sindaco di Roccaraso, Francesco Di Donato, grazie, buon lavoro in queste ore calde, ma speriamo insomma che, visto che 60 sono i pullman, non succeda, non si rivedano le immagini.
Evidentemente il territorio è strutturato per ospitare al massimo e gestire al meglio, far godere la montagna, 60 pullman. Domenica scorsa ce n'era più del triplo. Quindi fate voi i conti.
Non c'è l'influencer oggi.
E no, è andata da un'altra parte, ma non sappiamo dove.
Da un'altra parte no, ha detto che questo weekend lei non ci sarebbe andata, ma ha annunciato che per il prossimo fine settimana riorganizzerà, ma ha detto a sorpresa in un'altra località.
In un'altra località, non ha dato neanche la regione.
Rimano tutti, esatto, sindaci di tutto il centro Italia e siete in montagna, preparate.
Chissà chi tocca, insomma. Pubblicità e torniamo.
RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app. Per noi RTL 102.5 è...
RTL per me è come una spremuta. È fresca, è salutare e ha anche un bel colore.
E per voi? Cos'è RTL 102.5? Mandateci subito un vocale al 378 378 1025 e continuate ad ascoltarci.
RTL 102.5.
Sai dire tu cos'è?
Se ti innamorerai, sarà un incrocio di emozioni inevitabile. Non ci sono spiegazioni,
non ci sono spiegazioni,
non è chiaro neanche a me.
Che fa dannare e uscire fuori.
semplice esigenza, forse la risposta è tutta qui.
Tutta qui.
Se qua scegli di morire senza porre resistenza, è perché tu in fondo vuoi così. Si dice amore quando si accende, che più rovente non c'è, sbatterci con.
Giorgio, che vedremo al Festival di Sanremo qui insieme ad Eros Ramazzotti un po' di anni fa, inevitabile 10:39 la domenica dell'indignato
favorita
speciale.
Giorgia, favorita sì. Non so se porta bene o porta male,
ma io non riesco mai a capire su cosa danno i la gente dai favoriti.
Dopo gli ascolti.
Ma allora è perché qualche giornalista pagato dal potere come te, ricordiamolo, dice che il pezzo è bello.
Tra l'altro sono corruttibile anche sugli ascolti di Sanremo fatti un paio di settimane fa.
Vuoi un tortino?
Fa, volendo.
Vuoi un tortino?
In cambio
basta,
devi mettere,
ti prego,
mettere
basta,
sul tavolo.
È la giornata del, scusate, è la settimana della parola tortino. Io lo so che se lo dico agli indignati tromboni non sanno di cosa si parla.
Si parla di corona comunque.
Di tutto il gossip della settimana, tortino.
Vedo l'entusiasmo nei loro occhi.
Torniamo a questione.
Non sapevo niente del tortino.
Io non vedo l'ora.
Il personaggio mi ricorda Intortare più che tortino, però.
No, è tortino per, diciamo così, proprio per l'origine. Vabbè, andiamo avanti.
Non hai neanche pagato 5 euro, lasciamo perdere, dai. Ciro, buongiorno.
Buongiorno, salve.
Buongiorno, da dove Ciro?
Non chiederglielo
a me. Io da Napoli,
o Ciro o Gennaro da Napoli per forza.
Vai.
Ci siamo là. No, vabbè, la prima cosa volevo un attimo difenderti dall'attacco che ho avuto prima, perché RTL è una trasmissione trasversale, una delle poche radio.
Giusto,
in
prende
cui
i soldi
può
anche dalla sinistra. Per carità, è trasversale.
È equanime.
Io non mi esprimo solitamente, quindi non so sulla base. Ma va bene.
Dove si può sentire un'informazione giusta e corretta. Ok, lasciando
prego,
stare.
Prego. Grazie.
Allora, io sono un amante della montagna in tutte le salse, in estate, in inverno. Scio da quando avevo 9 anni con la mia famiglia e quel fine settimana c'ero anch'io purtroppo, e per una cosa fortuita non mi sono trovato in quella calca, perché io in genere la domenica quando mi trovo in montagna lì evito di sciare, perché sulle piste già la domenica mi rendo conto c'è un po' di calca, ma questo ovunque, da Madonna di Campiglio a Roccalassi, la domenica è sempre così. Quello che diciamo è brutto che queste persone, tantissime persone, si fermano a Roccarasa, giustamente, no, col gli sci non hanno niente a che vedere, perché forse non sanno neanche come sono fatto un paio di sci, perché un po' di informazioni distorte.
Però
c'è
ci
stata,
può
non
stare
voi.
Perché io non so sciare, però ci vado lo stesso
per vivere l'atmosfera,
per vivere la montagna, prendo la mia funivia, vado
Bombardino
a mangiare. Bombardino,
però questi la situazione di Roccaraso, gli impianti dissero, per chi non conosce, distano 4-5 chilometri dal centro di Roccaraso. Ai bus è vietato entrare nel comune di Roccaraso, giustamente, e si fermano tutti giù alla statale. Quindi queste persone si fermano esclusivamente nel paese di Roccaraso. Quindi fortunatamente per chi scia e per chi ama la montagna non arrivano alla Remogna, Pizzalto oppure Montefratello, ad esempio. Quindi queste persone si concentrano giù, zona Pratone o zona Ombrellone, dove zona Ombrellone c'è un piccolo impianto più che altro turistico per chi davvero vuole fare una salita in seggiovia. Mi dispiace per tutto quello che è successo da napoletano, perché poi c'è sempre chi ci ricama sopra, e ripeto, non voi.
E secondo te che cosa c'è sotto? Davvero la potenza di queste influencer?
Io devo dire purtroppo sì. Per il primo ho sentito uno diceva, per il dire io c'ero pure io a Roccaraso.
Ma infatti pure te hai telefonato per dire io c'ero, Ciro.
Io c'ero su agli impianti, fortunatamente, okay. E domenica non sono salito proprio, perché la domenica è sempre un po' caotica, quindi evito. Quindi se riesco a sciare durante la settimana con la mia famiglia è bene, la domenica evito, sto in zona, sto nel paesino, fortunatamente sono rimasto giù a Castello di San perché c'è sempre un po' di confusione, ma domenica è stata un è stata effettivamente
è un po',
la situazione
diciamo così, sì. è un po' caratteristico delle zone dei luoghi che hanno una loro specialità, quindi quelle di neve, come del resto quelli di mare, no? Io conosco dei bellissimi posti di montagna dove d'inverno, quando incontri quello che viene da fuori, che per andare a comprare 2 etti di prosciutto cotto si mette gli scarponi da montagna e le corde di altorace dove dovesse trovare, poi scende il notaio che sta che per prendere un caffè c'ha i mocassini, perché ovviamente è così. Del resto quando vedevamo arrivare qualcuno in riva al mare per andare a pescare qualche riccio, adesso non si può, che c'aveva la muta, il profondimetro al podio, le de Milan. Perché non può essere villico, perché sennò non si presenterebbe con questa attrezzatura da palombaro per prendere. Ma diciamo è normale, tutto questo è normale. Quello che è anormale è che si riesca a organizzare un evento nel quale si presenta tanta di quella gente che non può neanche godere della passeggiata in diciamo così, faccio la passeggiata a Roccaraso.
No, è impossibile.
Allora uno dice: ma siete masochisti, lo fate per cattiveria? In realtà stiamo partecipando a un'altra cosa, stiamo partecipando a un volevo esserci, che è una cosa diversa. Esatto.
Sì, quello che succede in giornate particolari, come può essere lunedì di Pasquetta, dice ok, devo fare la gita fuori porta, la devo fare per forza.
Vogliamo parlare di alcuni impianti di risalita in montagna, per esempio, che ci sono vicino Cortina, dove davanti c'è un parcheggio enorme, per cui la gente arriva con la macchina lì, poi deve camminare con gli scarponi, mettere gli sci sulle scale. Il bambino sta scappando, andiamo verso
dopo che hai messo su tutto al bambino gli scappa la pipì.
Sì, ma la miseria, uno dice: ma voi pagate o vi pagano per fare una cosa?
Questo è quello che dico pure io con i miei bimbi, perché ho 2 bambini ai quali non ho mai comprato slittini, mai, quindi sugli sci appena possono, perché in montagna si va per sciare, per andare con gli slittini, come la vedo io.
Infatti in montagna ognuno va a farci quello che vuole, così come al mare.
Magari se vuole andarci non sulla base di una chiamata.
Ma al di là di quello, infatti in montagna ci sono poi le zone, le piste per quelli che sciano. Adesso da qualche anno fortunatamente fanno questi baby snow park dove c'è tappetone, il rullo, diciamo così, la scala mobile che ti porta
per
su.
I principianti.
Esatto, per i principianti col bob tu scendi, ti puoi divertire.
Certo.
Cioè, senza sciare.
Grazie Ciro, un abbraccio.
Un abbraccio a voi, ciao e buona domenica.
Ciao, ciao. Marco, buongiorno.
Pronto, buongiorno.
Ciao Marco, da dove?
Io chiamo dal Trentino.
Sì.
Per cui parliamo anche qui di problemi. Innanzitutto, allora, buona domenica a tutti, RTL 102.5 anche mia.
Ma dici da dove? Perché sai che Pamparana conosce benissimo la zona.
Allora,
io chiamo da
l'Alto Adige.
Ecco, l'Alto Adige, allora parliamo di un'altra provincia, parliamo di Rovereto.
Quindi tu sei più giù, sei Trento.
Sì, sono parte un pochino più bassa. Allora, io volevo fare innanzitutto una piccola osservazione. Il problema del sovraffollamento nei luoghi turistici esiste ovunque, esiste dal mare alla montagna. E questo succede, per cui i problemi ci sono ovunque. Il problema è che ci sono dei momenti particolari dell'anno, parliamo per la montagna ma anche per il mare, vediamo Ferragosto, Pasquetta e periodo delle vacanze natalizie, dove c'è un afflusso enorme di persone che pertanto rimane abbastanza difficile anche da poterlo controllare, influencer o meno che stiano. Questo secondo me. Conseguentemente alcuni luoghi si sono attrezzati per queste cose, ponendo anche dei numeri limitati, degli accessi limitati, arrivi in certi posti di montagna, fino a un certo punto arrivi, c'è posto di parcheggio, dopo questo i vigili, come dispiace, devi tornare di ritorno. E si sa, e una prevenzione in anticipo è difficile fare, o lo fai come Venezia, una pre-iscrizione, numero chiuso di poter andare fino a quel punto, altrimenti sarà sempre difficile modificare. Quindi questa è una valutazione che faccio a livello generale. E in questi momenti di sovraffollamento, vedi montagna, sentieri di montagna, piste di montagna, il problema di gestione generale è sempre difficile per tutti. Ma la mia piccola osservazione, che ho detto prima ai vostri colleghi, è questa. Si parla tanto incolpando questi influencer, premetto che io sono un boomer, per cui per me siamo veramente ai tempi dell'età della pietra, per cui parliamo di influencer delle realtà abbastanza nuove per me. Ma 220 pullman che contemporaneamente vanno da Napoli e arrivano ad un paesino in montagna, Roccaraccia. Non è l'influenza che ha fatto tutto. Non può essere una persona che ha organizzato contemporaneamente 220 pullman che si spostano a un prezzo speciale, tutti con la stessa quantità di prezzo, stesso 20-30 euro quant'era per arrivare. Per cui è qualcosa di molto molto particolare dietro, che è giusto che ci sia le persone preposte che vadano a capire un pochino cosa possa essere successo. Perché vedete, adesso hanno messo un numero chiuso di 60 pullman. 60 pullman è l'accesso normale, tradizionale che ci può essere su una realtà come Roccaraso. 60 pullman sono qualche centinaia di persone che possono arrivare. Ma 220 pullman. E se voi volete organizzare un giro con amici, provate a cercare un pullman o due o tre pullman che contemporaneamente partano insieme. Non lo trovate, è difficile. 220 pullman che partono contemporaneamente da Napoli, tutti con la stessa tariffa. Non è un'influencer, una semplice influencer, bravissima che possa essere, con centinaia di milioni di follower, che riesce a organizzarlo. Per cui è qualcosa di diverso che c'è sotto, è successo qualcosa di particolare che io non sono in grado di sapere, chi preposto potrà verificare un pochino. È questo.
Però poi tu non credi alla questione dell'influencer, no? Che riesce a catalizzare.
Allora, un influencer che avrà, non so, avrà 100-150 mila follower, 200 mila follower.
No, di più. Fermi tutti. Tu parla, sì. Che io cerco. Vai. Sì.
Allora, dico, ma anche un milione di follower. Allora, trovi tutti un milione di follower che la guardano nello stesso momento contemporaneamente, dico sì, andiamo tutti quanti a Roccaraso nello stesso giorno. Beh, ragazzi, ha una potenza questa qua, veramente facciamola Presidente della Repubblica o Presidente della
Repubblica. No, ti prego,
no. Qualcuno l'ha candidata come Ministro del Turismo.
Ti supplico, no. Allora,
noi abbiamo in Italia un fenomeno che adesso è in difficoltà e in crisi. Parlo della Ferragni, che aveva milioni di follower in tutto il mondo.
Certo.
E pubblicizzava i suoi brand, le sue cose. Poi adesso è in difficoltà.
Sono rimasto colpito quando ci ho fatto sapere che il matrimonio era stato una finzione.
Mancava
soltanto che andassimo tutti a letto assieme e filmato, perché era una cosa.
Non lei l'ha detto, l'ha detto.
Lo dice Davide come battuta. Io non vengo nel caso.
No, perché figuriamoci. Voglio dire, hanno diffuso le foto ignudi, voglio dire, no? Perché? Perché funziona. Perché la cosa impressionante che riguarda anche questa cosa di Roccaraso è che chi segue questa informazione su quei sistemi, in realtà non è uno che fa quello, poi legge un giornale, poi ascolta una radio. Fa quello. Quello è il suo mondo, la sua verità. Immagino che alcuni saranno anche addolorati dal fatto che il matrimonio aveva un lato di finzione. No, dice, ma come? C'eravamo così.
Però sei sul pezzo, Davide. Questo
sei bravo.
Sul pezzo. Hai ascoltato falsissimo.
Sono sul pezzo.
Bravo Tortino, anche tu, bravo.
Grazie Marco, ciao.
Comunque, per la cronaca... Grazie. L'influencer, grazie, scritto con la Z alla striscia blu su Instagram, 440.000 follower. Secondo me ha più profili. Facendo la ricerca mi è uscito contestualmente Jenny Makeup Artist. Cosa faccio? Lo seguo?
Ma sì, vedi tu. Per l'inchiesta, non per altro, giornalistica. Fabrizio, benvenuto.
Sì, salve, buongiorno a tutti.
Fabrizio, siamo quasi in chiusura, però vai.
Allora, niente, io voglio solo dar voce al mio popolo, che è la Napoli vera.
Sì.
Io sono napoletano, abitando a Modena, purtroppo per lavoro, per cose serie, io mi sono spostato. Voglio solo aggiungere che per me è una vergogna, solo qui. Diamo voce a persone che non andrebbero neanche, secondo me, ascoltate neanche da lontano. Io mi vergogno tutto qui e spero che le persone abbiano capito che comunque fare
ragazzi, calma, cioè non è mica Napoli, cioè Benedetto Croce era abruzzese per la verità, ma aveva
Roccaraso,
però voglio dire, era abitante napoletano acquisito, non mi pare, il grande storico Giuseppe Galasso era
non scherziamo,
cioè voglio dire, stiamo parlando di una città che ha dato figli straordinari, questo senza citare la musica, le canzoni, stiamo parlando di altra roba. questa dentro una grande città ci sono anche questi fenomeni, ecco,
che dire, non sono
che erano già conosciuti dai Borboni, no? Perché li utilizzavano per far fuori gli avversari, il popolo mosso da un'idea di identità e divertimento messi assieme.
A Roma c'è ancora la statua di Pasquino, insomma, cioè il mondo è cambiato dal punto di vista tecnologico, ma dal punto di vista psicologico le cose non sono cambiate così tanto.
Gli esseri umani siamo sempre gli stessi.
Funzioniamo sempre nello stesso modo.
Non dimentichiamoci che su TikTok e su queste situazioni social hanno fondato anche partiti, movimenti politici e leader.
Ciao Fabrizio.
E ci fanno il confronto Stati Uniti-Cina, cioè non stiamo parlando di una cosa. Cioè...
Qua si parla di altro, però, qua si parla veramente di altro. Sì, che sì. Secondo me, niente, stiamo dando solo con i social, che magari in alcuni casi possono essere utili, ma stiamo dando voce a un popolo che non serve, per me...
Grazie Fabrizio.
Non è inutile.
Dobbiamo salutarci. Noi comunque non l'abbiamo mandata in onda l'influencer che sta facendo il giro anche delle TV.
No,
anche
io,
perché
io
stanca,
mi sono opposta.
È
al
mal di testa e mal di gola, mi dice Ludovica Marafini della redazione. No. E quindi insomma non no, abbiamo solo riportato.
Ma se
che...
oggi non è andata da nessuna parte, non è a casa.
Che ti devo dire? È così. Allora, gran finale e poi ci salutiamo.
La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
La più bella musica di sempre.
Interagisce con te.
La più bella di sempre.
E adesso ti sblocca un ricordo.
Oggi ci salutiamo così, impossibile non conoscere questo millennium. Sono i Pink Floyd, Another Brick in the Wall, 1979.
Put it.
Another Brick in the Wall, Pink Floyd, RTL 102.5, a chiudere l'indignato speciale di questa domenica. Ho paura quasi a chiedervi dove andrete dopo la trasmissione. Che sai mai che ci avete anche voi un pullman organizzato.
Teniamo segrete queste località, ecco, protette.
Tu sei in turno, dove vuoi andare?
Allora, ringraziamo. Adesso vi devo concentrare, questo è un momento molto. Ringraziamo in regia Andy Ceccarelli a Roma, a Milano Pio Ingegno e Gigi Resta. Grazie a Max Vigiani in redazione. Grazie a Davide Giacalone, a domani mattina.
Grazie a voi, a domani.
Buona settimana, Andrea Pamparana.
Anche a voi, buona settimana, alla prossima.
Grazie a Barbara Sala.
Grazie Rico Galletti.
A Luigi Santarelli.
A voi, buona domenica.
A Ludovica Arafini in redazione. Abbiamo fatto tutto, buona domenica e grazie per essere stati con noi.